Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie, un consigliere di Stato senza dipartimento. A Claudio Zali rimangono solo l'ufficio e le riunioni di governo. Il territorio passa a Raffaele De Rosa. La politica agricola svizzera del futuro, appena messa in consultazione, è già criticata da più parti. Tra le altre cose, non risponderebbe adeguatamente alle sfide climatiche. L'Iran continua a colpire gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo per la seconda notte consecutiva, missili e droni contro il Kuwait. Claudio Zali resta dunque in carica in Consiglio di Stato, ma i colleghi di governo gli hanno tolto il Dipartimento del Territorio. I suoi dossier sono stati affidati a Raffaele De Rosa. Ma allora come si va avanti fino alla fine di settembre e come può muoversi Zali in questa situazione? Sentiamo Romina Lara.
Niente anticipo dell'effetto delle dimissioni. Claudio Zali ha scelto di non fare passi indietro. Fino al 30 settembre resta al suo posto. Un consigliere di Stato a cui però il governo ieri ha tolto d'imperio le responsabilità sui dossier del Dipartimento, quello del territorio, da lui diretto per quasi 13 anni, da quando entrò nell'esecutivo cantonale. Servizi generali, divisione dell'ambiente, così come quella dello sviluppo territoriale e della mobilità, passano a Raffaele De Rosa. Toccherà a lui, da subito, portare avanti i dossier. La conduzione politica di Polizia e Magistratura, lo ricordiamo, era già stata assunta transitoriamente lo scorso luglio da Marina Carobbio. La divisione delle costruzioni, pure menzionata ieri, continuerà invece ad essere guidata da Norman Gobbi, il quale ne aveva assunto la competenza l'anno scorso con il cosiddetto arrocchino. E Zali, a esplicita domanda alla Presidente del Governo, ha precisato che potrà continuare a partecipare alle sedute del Consiglio di Stato. La base legale lo prevede. Il Cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, ha chiarito alcuni aspetti.
Lui ha il diritto di poter entrare a palazzo, salire nel suo ufficio, occupare il suo ufficio, eventualmente rispondere alle email, inviare delle email, perché quella è comunque una parte che lui avrà a disposizione per l'attività che svolgerà fino al 30 settembre.
Dopodiché, come noto, gli subentrerà il democentrista Piero Marchesi. L'entrata in carica è prevista il 7 ottobre. A quel momento il governo discuterà anche l'attribuzione dei dipartimenti.
Per la prima volta dopo 4 mesi l'inflazione torna a salire in Svizzera e lo fa a ritmo sostenuto e oltre le attese. Il rincaro su base annua si è attestato allo 0,8% in agosto dopo lo 0,4% di luglio. Da un mese all'altro i prezzi sono aumentati dello 0,4%. Lo ha comunicato poco fa l'Ufficio Federale di Statistica. Sono diventati più cari gli affitti, la benzina, il diesel, l'olio da riscaldamento e i servizi ospedalieri stazionari. Sono invece diminuiti i prezzi dei viaggi internazionali e quelli del settore paraalberghiero. Per la politica agricola svizzera del futuro, il Consiglio federale non ha tratto i necessari insegnamenti dall'estate canicolare appena trascorsa. È la critica delle organizzazioni ambientaliste al progetto posto ieri in consultazione dal governo, un progetto che vuole rendere l'agricoltura più efficiente e redditizia. Il rimprovero va ad alimentare quella che è una vera e propria levata di scudi anche nel mondo politico e tra i diretti interessati, i contadini. Sentiamo Anna Riva.
Un'occasione sprecata, la concezione della politica agricola a partire dal 2030 presentata dal Consiglio federale. Greenpeace, tramite la portavoce Michelle Sandmeier, ma anche altre organizzazioni ambientaliste, sono deluse. A lungo termine la soluzione non può essere importare dall'estero più fieno per garantire foraggio a sufficienza o mettere a disposizione crediti per assicurare i fondi necessari. Secondo Sandmeier, urge un cambio di rotta sostanziale. Servono misure a tutela del clima che siano efficaci, incentivi affinché gli agricoltori producano nel rispetto di clima e ambiente. Come per esempio l'introduzione di tasse di incentivazione su fertilizzanti e pesticidi. A maggior ragione, conclude Greenpeace, di fronte ai mesi estivi ormai alle nostre spalle, un segnale d'allarme non solo per l'ambiente ma anche per la sicurezza alimentare. Greenpeace, WWF e Pronatura non sono però i soli a voler esaminare con estrema attenzione la riforma del governo, che vuole attribuire maggiori responsabilità al settore agricolo e sostenere sostenere ulteriormente i settori del latte e delle colture vegetali destinate all'alimentazione umana diretta. Anche i diretti interessati, i contadini, infatti, si lamentano. Per loro la proposta equivale a un programma di risparmio con maggiori oneri a loro carico. E anche tra i partiti c'è malcontento. Se anche l'UDC, come i contadini, evoca la questione finanziaria, il PS, in linea invece con le associazioni ambientaliste, parla della tutela del clima e della biodiversità come delle grandi assenti nel progetto del governo.
Dall'estero, il Venezuela ha firmato una serie di accordi con la statunitense Chevron, l'italiana Eni e con altre compagnie straniere per il futuro sfruttamento delle proprie risorse petrolifere. Gli accordi sono stati ratificati nel corso della visita a Caracas del ministro dell'energia dell'amministrazione Trump. Da Washington, Andrea Vosti.
A quasi 9 mesi dalla cattura dell'ex presidente Nicolás Maduro, il Venezuela riapre agli investimenti stranieri, in particolare statunitensi, nel settore petrolifero. L'affare più grande lo ha fatto il colosso texano Chevron, che ha siglato un accordo da 7 miliardi di dollari per raddoppiare, entro 5 anni, la produzione di petrolio nella cintura dell'Orinoco, nell'est del paese, dove si trova un immenso giacimento petrolifero. La firma del contratto è avvenuta sotto lo sguardo della presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, e del ministro statunitense dell'energia, Chris Wright. L'obiettivo della Casa Bianca è che questo accordo faccia da apripista per ulteriori investimenti di compagnie americane.
We want to see a lot of investment coming from the United States into Venezuela to grow opportunity and prosperity for Venezuelans and for Americans.
L'ottimismo del ministro di Trump si scontra con lo scetticismo di molti esperti in ambito energetico, secondo i quali la mancanza di infrastrutture, l'instabilità politica e il problema della sicurezza rendono gli investimenti nel paese sudamericano molto avventurosi. Sempre ieri anche l'italiana Eni ha portato a casa un accordo per lo sfruttamento in esclusiva per la durata di 25 anni di un altro maxi giacimento petrolifero denominato Junin 5. E ulteriori accordi con altre compagnie straniere potrebbero essere ratificati già nei prossimi giorni. Il contratto da 7 miliardi firmato con Chevron è separato dall'accordo raggiunto dai governi di Caracas e Washington e annunciato da Donald Trump alcuni giorni fa. Un accordo in puro stile neocoloniale e dal dubbio valore legale, che assicurerà agli Stati Uniti lo sfruttamento di circa un quinto della futura produzione petrolifera del Venezuela.
Vanno avanti gli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti, tornati a riaccendersi domenica scorsa dopo un mese di relativa calma. Questa mattina sono stati presi di mira obiettivi in Kuwait e preoccupa il crescente numero di vittime tra i civili. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
L'Iran ha colpito gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo per la seconda notte consecutiva, sparando missili e droni contro il Kuwait. Le difese aeree del Kuwait stanno contrastando la spregevole aggressione iraniana, ha scritto il ministro della difesa su X. In risposta ai crimini commessi dall'America contro il popolo iraniano, sono in corso attacchi contro le basi statunitensi, ha da parte sua confermato la TV di Stato iraniano sullo stesso social network. E qui l'Iran si riferisce all'attacco statunitense di mercoledì contro installazioni militari sulla costa che si affaccia sullo stretto di Hormuz, che però ha centrato una casa provocando numerose vittime tra i partecipanti ad un matrimonio. Gli Stati Uniti negano di aver preso di mira bersagli civili. Sta di fatto che un episodio simile era già accaduto all'inizio della guerra, più di 6 mesi fa, quando le bombe statunitensi finirono su una scuola femminile a Minab, uccidendo 160 persone. Il Pentagono deve ancora pubblicare il suo resoconto su quel bombardamento, secondo fonti raccolte da Reuters, conseguenza dell'utilizzo di dati vecchi. Il segretario generale dell'ONU, Guterres, si è detto allarmato per gli attacchi che colpiscono i civili e ricordato a tutte le parti in conflitto gli obblighi imposti dal diritto internazionale umanitario. In Iran la guerra ha già causato circa 3.700 morti, inclusi 1.700 civili, 18 i militari americani uccisi. Infine ci sono i marinai delle navi che transitano nello stretto di Hormuz. Sono 21 quelli uccisi, inclusi 2 filippini a bordo di una petroliera saudita colpita dagli iraniani lunedì.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.